la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sigla, caffè in mano, notizie davanti, partiamo, diamo inizio a questa settimana di metà aprile, diamo inizio con il Lama, anche perché sappiamo che potrebbero arrivare delle novità all'insegna del maltempo, però abbiamo tutti i particolari, sfruttiamo l'occasione naturalmente collegandoci con Gianni Messeri dal Lama. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, piena estate questo fine settimana, d'estate all'improvviso potremmo intitolarla, però cosa succederà questa settimana? Ci sarà un cambio di marcia?
Sì, assolutamente sì, già in queste ore le prime avvisaglie di un cambiamento che poi si farà sentire soprattutto a partire da metà settimana. In sostanza l'alta pressione delle Azzorre, che ha interessato gran parte dell'Europa, tende a spingersi verso le isole britanniche, richiamando così aria fredda dal nord Europa sulla nostra penisola e sulla nostra regione. Dicevo, già da oggi le prime avvisaglie, perché il cielo comincia a farsi poco parzialmente nuvoloso per nubi stratificate che non portano precipitazioni, ma con venti di scirocco in rinforzo, i mari diverranno mossi in serata e temperature in leggera flessione, perché non stringeranno più i 29-30 gradi, ma ci dovremmo fermare a 25-26 gradi. Domani la nuvolosità si farà più variabile, saranno possibili anche le prime precipitazioni, in particolare sulle zone prossime all'Appennino, quindi sul settore settentrionale, fenomeni molto localizzati, di breve durata, quindi non ci attendiamo precipitazioni che condizionano a lungo il tempo di domani, ma soprattutto segnaliamo i venti in rinforzo da sud-ovest, con mari che si faranno prima molto mossi, poi localmente anche agitati, e le temperature massime subiranno un'ulteriore diminuzione. Le massime domani si dovrebbero fermare a 22 gradi. Il calo termico più importante però è atteso a partire dalla giornata di mercoledì e giovedì.
E allora, ulteriori particolari nell'arco della settimana, grazie a Messeri, grazie a Lama. Breve pausa pubblicitaria, poi torniamo naturalmente con Newsline.
Giacolav è il nuovo sportello di ascolto e orientamento per lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di maggiori informazioni sul disturbo da gioco d'azzardo. Uno spazio gratuito d'ascolto dove condividere domande e momenti di difficoltà. Lo sportello è online e in presenza a Campi Bisenzio, Calenzano ed Empoli. Per info chiama il 345-6257-303 o scrivi a giacolav@incontro.coop.
Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, domenica 21 aprile, il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati alla sostenibilità. Mercatino ecologico di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori e teatro per bambini, musica, performance di tessuti aerei, talk e dibattito con le associazioni locali e proiezione del documentario Food for Profit. Domenica 21 aprile a San Donato in Poggio, Barberino Tavernelle. Info sandonatoinpoggio.it. Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it/Western Dream.
Controradio.
Passate da 8 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi dal nostro sito controradio.it e sui giornali, notizie che arrivano dal fine settimana. la cronaca in apertura di un page su controradio.it, notizia che ritroviamo anche su tutte le prime cartacee di oggi. Parliamo del malore in campo che ha coinvolto un giovane calciatore 26enne che è in condizioni gravi, in prognosi riservata a Careggi. Malore in campo grave Mattia Giani, attaccante 26enne del Castel Fiorentino, di spalla da Repubblica, la fotonotizia sulla Nazione, terrore in campo, dramma durante Lanciotto Campi, Castel Fiorentino di eccellenza, un giocatore di 26 anni ha un arresto cardiaco, è in fin di vita a Careggi. Da Repubblica poi l'apertura su tassa di soggiorno, incassi record, previsioni oltre gli 80 milioni, i primi due mesi di quest'anno segnano un deciso rialzo del gettito nelle casse di Palazzo Vecchio, complice l'aumento deciso nell'aprile 2023, metà dei soldi vanno al trasporto pubblico, 400.000 euro di incasso in più del mese di gennaio, che significa un 7-8% rispetto al 2023. Poi la politica, lanciata dal ministro la notaia che la destra vorrebbe vice sindaca verso le elezioni, parliamo dell'apertura del Maggio Musicale Fiorentino, l'86esima edizione del festival, e appunto la possibile nuova neo vice sindaca in caso di vittoria del centrodestra, Alessia Galdo, questo il nome che circolerebbe, fotonotizia, con tanto ministro Sangiuliano e candidato a Heike Schmidt accanto, appunto a questo nome che adesso si fa avanti nello scenario degli assetti post vittoria possibile del centrodestra. Ma su tutto questo sentiremo, discuteremo, ragioneremo con Tommaso Ciuffoletti tra poco in Buttiamola in Politica. L'apertura della Nazione è Santo Spirito, una notte d'inferno, un titolo che potremmo ritrovare nelle estati che ci siamo lasciate alle spalle, perché continuano i fatti che vengono segnalati dai residenti come situazioni di degrado e richiami nuovamente accancellate intorno al sagrato della chiesa, giovani che fanno i bisogni alle pareti della basilica, litigi per una ragazza finiti con lo spray urticante, il priore Giuseppe Pagano che dice mancanza di rispetto assoluta, non accade in nessun'altra città del mondo. E poi il Corriere Fiorentino che apre con la Fiorentina come di consueto il lunedì mattina, ultima chiamata al titolo, al Franchi contro il Genoa, la Fiorentina deve vincere per restare agganciata al treno per l'Europa, e di taglio basso la notizia di cronaca che dicevamo, il malore in campo gravissimo, un giovane calciatore. Alle 8:13, come ogni lunedì, la buttiamo in politica con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, non so in cosa sei affaccendato, Tommaso, ma è una settimana ancora interlocutoria, però decisiva, possiamo dire, questa, per fortuna, insomma, a livello temporale, come cronoprogramma è scattato un countdown, insomma, a questo punto la definizione delle coalizioni e delle candidature anche per Firenze dovrà essere definitiva nei prossimi giorni, lo speriamo, comincia una settimana cruciale anche a sinistra, poi lo vedremo, ma intanto cominciano le prime azioni e reazioni tra candidato del centro-sinistra, ovvero Sara Funaro per Firenze, per Palazzo Vecchio, e il candidato del centro-destra Schmidt, che si è presentato sui territori, in periferia, è andato a Quaracchi questa settimana. La tranvia è stata l'oggetto del contendere. A mio avviso Schmidt si sta presentando in questo inizio di sua campagna elettorale un po' come demolitore di leghista memoria, no? La tranvia che vuole rivoluzionare, poi adesso si legge anche il Museo del Novecento che se vince lui cambierebbe totalmente pelle. Come leggi questa impostazione, questo approccio?
Beh, ancora sì, capisco che lui deve affermare la sua presenza, deve far vedere che c'è, che ha dei progetti. In realtà mi sembra un po' confusionaria, se devo dire la verità, come era forse anche inevitabile per adesso, mi sembra. Sì, esatto, forse fa un po', è più facile forse fare la parte del picconatore, ma mi sembra tanto confusionaria, forse troppo. Bisogna che si diano una mossa a dargli un profilo vero, perché ce lo vedo poco a fare il demolitore, quello che viene accolto a braccia aperte dalla gente di Quaracchi, dal tassista che quando lo vede a bordo non gli vuol far pagare la corsa. È un profilo veramente ancora molto confuso questo di Schmidt. Ho visto il programma presentato da Forza Italia con le sue 73 proposte per Firenze a supporto proprio della candidatura di Schmidt, che è veramente vecchio, sono le solite robe del centrodestra fiorentino, peraltro non sono mai state vincenti, per andare a riproporle in toto per sostenere Schmidt mi sembra francamente poco sensato, quindi per ora non benissimo direi.
Vedremo se domani in questo evento, in questo Save the Date al Teatro Cartiere Carrara, appunto l'evento di presentazione, dirà qualcosa di più sul programma. Firenze Magnifica, come lo vedi come slogan?
Brutto, non mi piace per niente, te lo dico proprio sincero. Cioè, Firenze Magnifica, che è? No, francamente, per adesso non siamo partiti proprio.
Va bene, allora intanto però è partito in taxi, come anticipavi, perché è andato al Maggio con il taxi al festival sabato, dove poi ha avuto anche un breve saluto con Sara Funaro. Sentiamo un estratto della dichiarazione che ha rilasciato a margine.
Non prima della serata. Ecco, senti.
Allora, senti. Sì, facciamo il teatro dietro, direttore.
Teatro dietro, così si capisce.
Grazie.
Questo un po' da rifare.
Direttore, solo una battuta semplicemente, se posso, quando hanno finito i colleghi.
Il ministro... Abbiamo preso il tassista mi ha voluto stringere la mano, non voleva essere pagato per il suo servizio, e quindi questo di vedere persone le quali non ci si aspetta, questo è fantastico, finalmente, quando la gente si ferma in strada, e quindi siamo molto, questo fa molto, è commovente, finalmente, è il momento.
È il momento, il tassista non vuole essere pagato perché porta Schmidt che incontra i cittadini e dice che già lo salutano come se fosse già sindaco, insomma sta raccogliendo attestazioni di stima, sta puntando su questo fatto, la gente mi vuole, la gente mi cerca.
Sì, ora il tassista tipicamente come elettore del centrodestra non è una novità, quindi del tutto plausibile come vicenda, però qui più che altro si misura non tanto quanto la gente ami Schmidt, ma quanto Schmidt non sia abituato a fare politica in mezzo alla gente, perché altrimenti sapresti benissimo che con tutto il cinismo del vecchio politico, la stessa gente che oggi ti acclama, quella che magari domani non ti vota, e se disgraziatamente ti vota, dopo che ti ha votato è pronta a ricoprirti di improperi. Quindi Schmidt, benvenuto nel mondo della politica.
E allora, a proposito di politica con i canoni classici, c'è stata l'apertura del comitato elettorale sabato della candidata Sara Funaro. Sentiamo subito a caldo la sua dichiarazione. Lei è venuta in tranvia, è stata accolta da Gianni alla fermata delle Cascine di Porta al Prato, perché la sua sede si trova lì, e poi lo commenteremo. Sembrava quasi un matrimonio, si scherzava anche tra i colleghi, l'attesa di Gianni, Sara Funaro che scende, l'abbraccio, mancava l'anello, ma insomma sentiamo la candidata e poi commentiamo insieme.
Ma oggi è una grande bella giornata, inauguriamo il comitato elettorale che ricordo questa sarà la casa di tutti quelli che ci vogliono entrare, per tutti i volontari, per tutti i cittadini che vogliono dare una mano, per il nostro partito, per la coalizione, per tutti insieme. Questo è uno degli obiettivi, è uno dei punti, dei momenti della campagna elettorale. Abbiamo iniziato già nei giorni scorsi presentando una prima conferenza stampa al piano casa, l'obiettivo è quello di girare per la città e andare a in ogni punto della città a raccontare un pezzo del programma. Ma io penso che ci sono delle tante cose che sono state fatte che sono importanti e che devono essere continuate con grande determinazione. Faccio un esempio concreto: qui siamo di fronte a una delle fermate della tranvia, nonostante ci sia chi vuole smantellare le tranvie, io penso che questo sia stato un grandissimo progetto che ha trasformato la città e che deve essere portato avanti con grande determinazione. Poi ovviamente ci saranno anche quelle che sono le idee di Sara in un mondo che sta cambiando e che ha bisogno anche di risposte nuove, ci saranno anche. Ma intanto lo saluterò, ai concerti ci si va per ascoltare la musica prima di tutto, lo saluterò cordialmente come faccio sempre con tutte le persone e con tutti gli altri. Mi piacerebbe che arrivasse in tranvia, diciamo, se non so, se la prossima volta vuole lo posso andare a prendere e lo accompagno, così gli facciamo vedere che questo è il sistema che funziona meglio nella nostra città.
E usa l'ironia la candidata Sara Funaro in questo appunto inizio di confronto con Schmidt. Prima ha detto farò da guida turistica, lo porterò nelle periferie, poi insomma lo accompagnerò in tranvia. Cosa ne pensi di questo approccio rispetto all'avversario?
Sì, un po' troppo prenderlo sotto gamba, non è forse neanche troppo carino verso insomma una persona che comunque al netto della sua candidatura a sindaco ha un ruolo che è stato importante per questa città, continua ad averlo per la cultura di questo paese, forse un pochino troppo. Capisco la voglia di sottolineare la sua inevitabile inesperienza in ambito politico, l'avevamo passato la prima battuta già che non era fortissima, continuare su questo registro io forse anche lì proverei a cambiare.
Ti sembra un po' caricaturale, forzato, poi verrà percepito così se viene portato avanti a lungo andare in queste settimane, dici?
Brava, è anche poco rispettoso secondo me, non è in generale riuscire ad avere un confronto rispettoso anche nell'approccio all'altro, a non vestirlo dei panni di una caricatura, secondo me ne giova sia il confronto politico che poi anche il risultato che se ne ottiene personalmente, perché quando io do una lettura sminuente di una persona non sto qualificando quella persona, sto qualificando me. Ora in questo caso ovviamente lo capiamo perché arriva, però se si può evitare forse è meglio.
A proposito di ironia, è stato un po' un boomerang per Funaro la proposta dell'isola sull'Arno che è passata con i rendering in questa settimana e che sui social insomma è stata criticata, tanta satira, insomma dal punto di vista anche della comunicazione dobbiamo dire, Tommaso, il giorno dopo c'è stata la presentazione del piano emergenza casa, un piano importante, progettualità importanti, ecco forse il discorso isola sull'Arno non era proprio prioritario anche strategicamente adesso.
No, capisco la volontà di dare un tema forte di innovazione, però io personalmente per pratica di igiene mentale vieterei di visionare i rendering ai candidati a sindaco, proprio fatto di vieto, una piccola norma è fatto di vieto ai candidati a sindaco di visionare i rendering che gli facciano venire strane idee.
Bacchettate sulle mani perché i rendering sì, anche perché poi vengono tirati fuori magari in maniera inopportuna, anche controproducente, voglio dire. Non che ora entriamo nel merito della fattibilità o non, perché ce ne siamo occupati anche dal punto di vista ingegneristico, idraulico e quant'altro, però insomma poi appunto può venire la voglia di farli uscire anche in momenti che non sono quelli opportuni forse. Ma senti, veniamo
a... Ricordi il plastico, sì. I plastici, un tempo c'erano i plastici, ora ci sono i rendering, non li guardi, guardiamo dopo li guardate quanto volete, ma dopo che avete finito la campagna elettorale.
Come giudichi invece la scelta del comitato in, a Porta al Prato, davanti alle cascine, quindi in qualche modo lì ci sarà una sorta di sportello, front office, non so quanto i cittadini lo utilizzeranno per avere uno scambio, insomma, dal punto di vista delle loro lamentele sul fronte della sicurezza, tema caldissimo in questa campagna elettorale.
Sì, questo può essere una scelta molto, molto interessante, ovvio, no? Che è più simbolica che pratica, però nella sua essere simbolica può avere dei risvolti interessanti. Le cascine sono in effetti un giardino che chi deve trovare chi lo vive, al netto di chi già lo sta facendo, che sappiamo essere per tanta parte, come dire, questi i nuovi fiorentini, e questa cosa è molto bella. Dall'altro però non si può negare, senza dover con questo cedere alle retoriche razzanelliane dell'eccesso di timori agitati su quello che succede alle cascine, che però c'è un problema evidentemente proprio di vivibilità. In questo devo dire che la dichiarazione di Funaro rispetto alla sicurezza, per la sicurezza per me è un tema sociale, ecco, sulle cascine evidentemente c'ha un riscontro evidente, no? La, il non poter fruire liberamente anche solo di quell'accesso, no, dei due che ci sono venendo appunto a Ponte alla Vittoria alle cascine, se imbocchi quello sbagliato, non importa quale ora del giorno o della notte sia, beh, non hai, come dire, un ingresso che ti fa sentire, come dire, sereno di dove ti stai recando. Mettere lì, capire anche quale cittadinanza fruisce di quel giardino. Ieri io ero ai giardini di Campo di Marte. I giardini, sì, di Campo di Marte qui sono giardini che servono un'area popolata di persone, di tanta gente che vive nel quartiere, che quindi il giardino a sua volta accoglie. Le cascine, ecco, sono forse anche un progetto di non facile lettura rispetto a chi lo deve far vivere. La Firenze tutta, beh, Firenze tutta ha i propri spazi verdi e ciascuno si rivolge a quello più limitrofo potenzialmente. Le cascine è limitrofo a un di là d'Arno, quello dell'Isolotto, che è stato collegato solo in tempi più troppo, fin troppo recenti, con quella famosa passerella che grazie a Dio perlomeno è stata fatta. E poi chi altri serve? Ecco, secondo me le cascine sono un giardino a cui fatico a trovare quella popolazione che lo faccia vivere tanto quanto ne avrebbe bisogno. E quindi mettere lì intanto il comitato elettorale, provare a leggere, capire, trovare se ci sono delle soluzioni anche rispetto a questo tema, che secondo me insieme alla sicurezza è il tema di come vivono le cascine e in generale gli spazi che tu pensi, ma che poi nella pratica a volte rimangono incompiuti, è una buona scelta. Io in questo invece trovo una buona opzione stata fatta.
Due minuti prima del GR di Popolare Network, una settimana dicevamo cruciale anche a sinistra. Cecilia Del Re appare, leggiamo, da Repubblica, sempre più orientata a correre da sola, scommettendo sull'endorsement di Montanari nel caso non presentasse la lista. Saccardi dovrebbe debuttare a giorni con i Sacaffè, con i fiorentini. Ore cruciali anche per l'intesa PD 5 Stelle. Siamo rimasti però sostanzialmente a una settimana fa.
Sì. Mi è piaciuto per esempio invece anche qui il programma presentato per la parte di partecipazione da Cecilia Del Re, che ogni volta che si misura con temi di proposta concreta, devo dire, dà prova di essere nel proprio. Laddove si deve muovere invece in uno scenario politico, peraltro non facile, appunto ancora magmatico, nonostante si sia alle porte cosasse, come si dice a Firenze, ecco, invece lì secondo me mostra più i suoi limiti. Ma le proposte sulla partecipazione, consiglio di andare a darci un'occhiata, per me sono molto interessanti.
Ma ti convince quindi la sua corsa in solitaria?
Guarda, ti posso dire la verità, se deve essere una corsa in solitaria non tanto, e tanto più se devi contare sull'endorsement di Montanari. E che ti farà l'endorsement di Montanari? Via, parliamocelo chiaro, forse non ti vota nemmeno lui. Ma no, dal punto di vista del posizionamento politico è dove secondo me Del Re mostra i propri limiti. Dove invece dà il meglio di sé sono sulle proposte, e per questo sarebbe un peccato che ci fosse un consiglio comunale. Per me poteva rimanere nel PD e chiedere un posto in giunta, che avrebbe fatto del bene, perché di solito quando si attiva nelle cose pratiche è dove dà il meglio di sé. Non averla lì sarebbe un peccato, semplicemente perché trovo che il meglio di sé lo sappia dare sulle cose pratiche. È un grande merito, eh. Poi però devi fare politica, perché se no le cose pratiche continui a predicarle ma non più a poterle praticare.
Un ultimo flash sui 5 Stelle, Basilicata, Puglia, secondo te quanto fattibile il campo largo non solo a livello nazionale ma anche su Firenze?
Io più che quanto fattibile chiederei al PD quanto auspicabile, perché il PD ha già, il 5 Stelle hanno già dimostrato più e più volte che tipo di alleato siano rispetto al PD, un alleato di convenienza, ma appena questa convenienza viene meno si sanno dimostrare i più grandi, come dire, critici e attaccatori del PD. Quindi poi se uno vuole avere questo tipo di alleanza per trarne, non so peraltro neanche in termini elettorali, qual grande beneficio, laddove ci fosse del cinismo di dire sì ma questi sono una grande forza elettorale, alleiamoci, perché non mi sembra a Firenze che questo sia. Poi ragazzi, ognuno si sceglie compagni d'avventura che ritiene, tante volte si fanno degli errori anche su scelte più importanti per il compagno di vita, se uno sbaglia per un compagno elettorale poco male, via.
E noi abbiamo scelto te come compagno, dibuttiamola in politica, ne avremo ancora lunedì prossimo. Grazie Tommaso Giuffoletti, buona giornata.
Un abbraccio, ciao.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, voi però scaldate i motori, meglio se andate in bici, quindi non scaldate nulla se non prepararsi al messaggio su WhatsApp, perché arriverà l'assessore Giorgetti subito dopo Milano, però rimanete su Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. La guerra a Gaza, l'agenzia palestinese Wafa parla di 5 civili uccisi in bombardamenti sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia dove sarebbero state colpite anche una torre residenziale e una moschea che sarebbe stata rasa al suolo. Secondo le autorità di Gaza, quel campo profughi è stato attaccato per 6 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo almeno 19 palestinesi. A New York si è riunito intanto nella notte il Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'attacco iraniano contro Israele. Il Medio Oriente è sull'orlo del baratro, adesso è il momento di allentare la tensione, ha detto il segretario generale Antonio Guterres, condannando l'attacco partito da Teheran, ma confermando anche la condanna del bombardamento israeliano del 1° aprile sul consolato iraniano a Damasco. Abbiamo esercitato il diritto all'autodifesa, ha detto l'ambasciatore di Teheran alle Nazioni Unite, mentre il rappresentante israeliano ha chiesto tutte le sanzioni possibili contro l'Iran. Resta da capire se il governo Netanyahu deciderà una reazione militare e nel caso di che portata sarà. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare.
In apparenza gli americani hanno frenato Netanyahu. È possibile che Israele non cerchi un'altra azione clamorosa, piuttosto possa lanciare qualche iniziativa, chiamiamola così, coperta, no? Ossia magari colpendo qualche altro Pasdaran. Io credo che in questa fase Israele sia soddisfatto di aver contenuto l'attacco, di aver contenuto i danni, almeno in base ai dati ufficiali. C'è sempre l'incognita delle pressioni dell'ala destra del governo, che vorrebbe invece qualcosa di più profondo. Io penso che la discriminante, la differenza importante è se c'è un'azione in Iran, quello certamente sarebbe un nuovo passo nell'escalation. Se invece colpisce nelle aree periferiche, questo è routine, no? magari l'Iran potrebbe far reagire le milizie con un lancio di razzi, colpi di mortaio, insomma quello che va in scena ormai da mesi. Mi aspetto magari qualche altra incursione in Libano per eliminare dei quadri di Hezbollah, azioni che magari hanno poca eco ma che sono importanti in un'ottica militare.
A Bari, i candidati alle comunali di giugno del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico si incontreranno questo pomeriggio. L'obiettivo è sempre quello di arrivare a un nome comune del campo largo da contrapporre al candidato della destra, il leghista Fabio Romito, ma il nome del giurista Nicola Colaiani proposto da Nicchi Vendola sembra per ora non convincere soprattutto i 5 Stelle. In un comizio ieri il garante Conte ha chiesto provocatoriamente perché il movimento dovrebbe ritirare la candidatura di La Forgia. A pesare sulla candidatura unitaria di Nicola Colaiani anche l'età del candidato, 78 anni, che contrapposto al 36enne candidato leghista rischierebbe di trasformare lo scontro alle urne in uno scontro generazionale. A Bologna si terrà oggi un incontro in prefettura per discutere del ripristino della funzionalità della centrale di Suviana danneggiata martedì scorso da un incidente che ha provocato la morte di 7 lavoratori. Domani in Sicilia si svolgerà il primo dei funerali delle vittime. Intanto si attendono nei prossimi giorni le prime possibili iscrizioni tecniche nel registro degli indagati da parte della procura che indaga sull'incidente, necessarie per la ricostruzione dei fatti. Oltre ai testimoni, gli inquirenti stanno esaminando il sistema SCADA, la cosiddetta, cioè scatola nera, della centrale. Ucraina sotto attacco da parte delle forze russe. Anche stamattina una serie di raid aerei ha fatto scattare l'allarme in diverse regioni del paese. Esplosioni si registrano nella città di Dnipro. Anche la regione di Zaporizhzhia continua a essere bersaglio dei raid, sarebbe stata colpita almeno 400 volte nelle ultime 24 ore la regione, secondo l'agenzia di Stato ucraina. Di ritorno dal fronte orientale, il ministro della difesa di Kiev ha definito tesa la situazione appunto sul fronte per via della superiorità numerica dell'esercito russo, per la mancanza di munizioni di quello ucraino. Zelensky è tornato a chiedere ieri sera lo sblocco dei fondi al Congresso statunitense. Si apre nelle prossime ore a New York il processo a Donald Trump per la vicenda del pagamento all'attrice Stormy Daniels. Il processo è di competenza della procura di Manhattan ed è il primo contro un ex presidente degli Stati Uniti. Riguarda un presunto pagamento di $130,000 alla donna per comprare il suo silenzio sulla loro relazione. Secondo l'accusa, il pagamento non sarebbe stato rendicontato correttamente. Se ritenuto colpevole, Trump rischia un massimo di 4 anni di carcere. Tempo previsto per la giornata di oggi tenderà a peggiorare a partire dai confini alpini, specie quelli orientali. Al sud nuvolosità più compatta, le temperature sono previste in diminuzione. Sono le 8:36 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. In A1 verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio. Sempre verso Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 35.500 tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Sempre in direzione mare, 2 chilometri di coda in diminuzione per un incidente ora risolto tra la diramazione per Pisa e Cascina. Sul raccordo Siena Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta, in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 19 e sabato 20 aprile, una storia di baffi. Che succede quando il volto di un uomo cambia e nessuno se ne accorge? La compagnia siciliana Teatro dei Naviganti costruisce un testo dall'innesco pirandelliano che racconta la quotidianità del surreale. Per la prima volta a Firenze, Welcome to Bararangar di Marie Clark. La mostra dell'artista indigena australiana celebra la sua cultura ancestrale e apre spazi artistici innovativi tra riappropriazione del patrimonio culturale nativo e sensibilità ecologica multimediale a Firenze dal 12 aprile al 28 luglio. Inaugurazione venerdì 12 aprile alle 17 al Museo di Antropologia e Etnologia e alle 18 a MAD Murate Art District. Murateartdistrict.it. Una tempesta. Dall'isola di Gorgona, i detenuti del carcere salgono sul palco del Teatro delle Arti per una versione rivisitata dello spettacolo creato insieme alla compagnia Teatro Popolare d'Arte. Un incontro tra comico e tragico, come nella vita. Giovedì 18 e venerdì 19 aprile, ore 20 e 30, al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Seguici sui social @ Teatro delle Arti.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Lieto fine di e con Alessandro Benvenuti. Ultimo capitolo della trilogia del dinosauro Canterino. La storia di una bicicletta multifunzionale che attende tutti i giorni il proprio pedalatore che la considera la risposta ad ogni apparente mistero. Dal 16 al 21 aprile al Teatro Metastasio.
Controradio.
I got the call for the audition. It was the chance of a lifetime. Said, if all requirements of this role come to fruition, you'll never work another day in your life. So I let my hair grow wrong, don't shave my face. I got some brand new boots and gained a bit of weight. But when I finally got the script in for the role which I was hoping, it said I'd play the victim, shot dead in the cold open.
Time's up, don't be scared. The future's got a room without a view in your own head. Head down, no comment. It's just a matter of
past success with casting from the same subset of men whose fleeting failures are all they ever knew. With a straight face beyond repair, digging a grave of nil despair between the crosshairs of a crop that never grew. We pay no respect to common intellect and watch the insects suck the marrow from the bone. For when we go back to our proper jobs and realize.
Alle 8:41 minuti diamo il buongiorno come ogni lunedì in Newsline all'assessore alla mobilità di Firenze Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, settimana importante che si conclude con un 19 aprile atteso. Vogliamo dare tutti i riferimenti rispetto a queste prove tranviarie che verranno messe in atto?
Sì, infatti venerdì prossimo nel pomeriggio faremo il primo tratto della tranvia della variante al centro storico con il collegamento su Lavagnini fino ad arrivare a Piazza della Libertà e la fermata Libertà. Siamo fronte al parterre e quindi partiremo dal capolinea di Piazza dell'Unità per arrivare fino alla fermata di Piazza della Libertà. Poi dopo stiamo già programmando anche la prosecuzione fino ad arrivare a San Marco e questo sarà fra la metà di maggio e la fine di maggio, arriveremo anche in Piazza San Marco. Inizieranno così anche le prove di sistema sui vari tratti in modo da anticipare poi la fase finale che è quella legata agli aspetti, avere già prodotto una serie di materiali per poi quello che è l'aspetto del collaudo che deve essere fatto sull'intera linea terminata.
cosa vedranno proprio visivamente, dico, il 19 venerdì i cittadini?
Vedranno passare un tram che, partendo, come dicevo prima, da Piazza dell'Unità, partiremo da lì, praticamente dalla fortezza, dalla linea che adesso prosegue e va verso Statuto per andare a Careggi, invece dalla fortezza, all'altezza di Viale Strozzi, si dirama su Lavagnini, percorre tutto Viale Lavagnini, entra in Piazza della Libertà, fa una parte di Piazza della Libertà fino a terminare il percorso alla fermata Libertà, che è proprio fronte parterre.
In questa settimana, cioè da oggi a giovedì, cosa verrà fatto rispetto a questa ora X, diciamo?
No, proseguono i lavori per completare l'opera, tutta la sistemazione urbana della piazza, per completare la sede tranviaria, per completare la fermata. Abbiamo avuto l'ultimo cambio di cantiere proprio nella notte tra venerdì e sabato, in modo da iniziare a far capire le ultime modifiche. Stamattina, diciamo, c'è la prima prova con la presenza anche della Polizia Municipale rispetto a queste ultime modifiche, perché non sono semplici da comprendere inizialmente, e quindi ci vuole un po', i primi giorni, un po' di pazienza, anche se sono lavorazioni che non superano le 2 settimane, perché poi i lavori saranno tutti completati e quindi si arriverà fino, mi sembra di ricordare, il 27 di aprile per completare queste opere. E qui si prevede un po' una modifica sulla viabilità, perché chi arriva per esempio da Viale Rosselli per proseguire su Lavagnini ha 2 corsie di marcia, ma più in aderenza agli edifici della fondiaria, praticamente si va a passare in quello che era il parcheggio dove avevamo il capolinea dei bus. Per chi invece torna indietro c'è una corsia più vicina alla piazza. È così uguale chi viene da via del Ponte Rosso si deve portare sulle corsie più interne, se invece deve proseguire su Matteotti ha una corsia più vicina al centro della piazza. Quindi è un po' complesso da comprendere in questo momento, ma è l'ultimo sacrificio si chiede per completare quella parte lì fino alla fermata di Piazza della Libertà.
Ci scrivono al 342 81 04 111: assessore, i pali anche in San Marco, a Padova la tranvia disegna il perimetro di Prato della Valle, non c'è un palo o un cavo, perché a Firenze questo scempio, questi pali che mal vengono digeriti a livello di impatto?
No, noi su San Marco non abbiamo i pali, noi su San Marco i pali dell'alimentazione della tranvia sono integrati con i pali dell'illuminazione, l'abbiamo sempre detto, sono 5 pali, e quelli del, si sta parlando della linea di trazione, sono 5 pali, sono integrati con i pali dell'illuminazione, quindi non c'è un'aggiunta di nessun palo in piazza San Marco. Hanno caratteristiche diverse probabilmente dai pali che avevamo prima, però noi non abbiamo aggiunto pali. L'unica aggiunta è dove in via Latina alla Marmora, perché dal lato del giardino praticamente non c'è la possibilità di fare collegamenti fra gli edifici, e quindi solo in quel tratto sono stati aggiunti i pali per quanto riguarda la linea di trazione. E poi non possiamo prendere l'esempio di Padova, perché Padova ha un sistema tranviario che è completamente diverso, che ha grossi problemi anche a funzionare, insomma sono caratteristiche completamente diverse dalle nostre. E comunque noi i nuovi tram, quelli che metteremo sulla linea che va a Bagnarivoli, che sono una produzione che esce specificatamente per il nostro progetto, sono i primi in Europa, hanno lunghi tratti che saranno fatti solo a batteria.
A proposito di nuovi tram, no, ci chiedono sempre in un'ottica di comparazione, non capisco perché la tranvia di Firenze quando è ferma al capolinea emette dei suoni estremamente fastidiosi e continui, non succede da nessun'altra parte. Da cosa dipende e se con i nuovi mezzi questo non succederà, assessore?
Ma ora non so che cosa si riferisce particolarmente l'ascoltatore, probabilmente ci saranno delle ragioni tecniche che io chiaramente non conosco. Posso dire che il nuovo tram, perché quelli che abbiamo ora in circolazione sono 46 tram già comprati a suo tempo, e i nuovi tram hanno caratteristiche diverse per quanto riguarda l'alimentazione, perché faranno tratti lunghi a batteria, ed hanno anche un carrello diverso, perché ci siamo preoccupati molto di ridurre le possibilità di stridio, quello stridio che a volte nelle curve si sente. Esatto, eliminare questo stridio. Quindi hanno dei carrelli fatti in un modo diverso. Quando siamo stati a vedere il prototipo, insomma, ce l'hanno anche proprio spiegato. Speriamo che abbia risolto questo problema. Quello che dice l'ascoltatore, nello specifico, sinceramente non le so rispondere.
Il lotto della linea Piagge Campi Bisenzio, giornate importanti, questo è stato fatto anche un punto al comune di Campi Bisenzio, in particolar modo no, per il transito cruciale, sarà San Donnino. Vogliamo dare delle specifiche sulla 4.2?
Beh, la 4.2 è una linea che riparte dalle Piagge, dalla fermata ferroviaria delle Piagge, per intendersi, dove c'è l'interscambio, e poi prosegue, praticamente arriva a San Donnino, passa sotto l'autostrada e poi si dirige verso Sapera Ponti e verso il centro di Campi Bisenzio. Il comune di Campi ha fatto un'ipotesi, uno studio per una modifica nella parte terminale dove si arriva al capolinea, però queste sono scelte che riguardano esclusivamente il comune di Campi Bisenzio, soprattutto per la parte finale. So che c'era stata tutta una serie di polemiche, sembra che sia stata trovata la soluzione più adeguata.
Torniamo invece sullo scudo verde, perché c'è una richiesta che riguarda una categoria di mezzi specifica. Allora, deroghe allo scudo verde per i camper, ci chiedono. Moltissime famiglie hanno investito ingenti somme per l'acquisto di camper usati che con l'introduzione dello scudo verde non potranno più circolare. C'è una valutazione rispetto a questo, assessore?
Allora, l'aspetto delle deroghe va sempre visto in merito al provvedimento. Il provvedimento che noi abbiamo fatto ad oggi è un provvedimento che riguarda la partenza dello scudo verde, che principalmente riguarda il 2024, dove si prevede solo di fare monitoraggio, e quindi ci sarà solo esclusivamente un monitoraggio, e negli accordi presi con tutti i comuni della città metropolitana solo dal 2025 e poi 2026 scatteranno delle categorie, ma che sono delle categorie ormai di mezzi particolarmente inquinanti, e non scatterà nessun ticket d'ingresso. Questo lo dico e lo ribadisco, che non c'è nessun pedaggio da pagare per poter entrare. Comunque, non so, ora siamo all'Euro 1 benzina, quindi ora non so, i camper, anche se sono datati, non credo ci sia dei camper ancora in giro che siano Euro 1 benzina, perché vorrebbe dire, insomma, avere molti anni. Comunque anche i camper si devono adeguare, perché se il camper inquina crea un danno alla salute ai cittadini, perché, torno a ripetere, la nostra ZTL ambientale, perché in città abbiamo troppo inquinamento, perché nelle nostre città c'è una morte prematura ogni 1000 abitanti, e quindi credo che la salute passa avanti a tutto.
Quando si prevede l'apertura della linea 4 da Porta al Prato alle Piagge, ci chiede un ascoltatore?
Dovrebbe essere completata entro il 2026. In quest'estate, entro la fine dell'estate, dovrebbero partire i lavori da Porta Prata fino alle Piagge. In abbinamento abbiamo anche i lavori legati alla viabilità, e la scadenza delle opere è il 2026, non tanto perché su quelle risorse abbiamo una scadenza particolare, ma perché la linea che va a Campi Bisenzio ha le risorse del PNRR e quindi deve essere completata entro il 2026, e chiaramente anche l'altro tratto, altrimenti non c'è collegamento, deve essere completata entro il 2026.
Domanda che si rifà allo scudo verde precedente, sui ciclomotori ci chiedono, perché di tanto in tanto, insomma, lo scudo verde è passato come notizia, come informazione, però declinandolo sulle varie categorie le informazioni vengono risollecitate, assessore.
Sì, allora, per quanto riguarda lo scudo verde, torno a ripetere, la disciplina che è stata fatta dall'amministrazione comunale per la partenza, per il primo anno, è una disciplina che prevede principalmente il monitoraggio, quindi non c'è un aggravio di categorie che non possono entrare. Dal prossimo anno scatteranno, invece, si passerà all'Euro 2 benzina, all'Euro 3 diesel, quindi ci sarà uno scatto a partire dal 2025 e poi nel 2026. Questi sono gli accordi che abbiamo fatto con tutti i comuni. Poi alla fine del 2026, a dicembre 2026, decideranno quelle che saranno le categorie di intervento su quale intervenire eventualmente successivamente alla fine del 2026.
Allora, veniamo ai cantieri aperti, soprattutto anche quelli privati che magari possono impattare sulla circolazione. Cosa è in programma questa settimana?
Allora, al di là di quel cantiere, dicevo prima, appunto, è un cantiere legato alla tranvia, abbiamo diversi cantieri anche proprio pubblici. Da domani, per esempio, abbiamo l'asfaltatura di via Perfetti di Casoli, anche questa era importante, era chiesta tanto dai cittadini, anche se questa si viene fatta in orario notturno 21-6, ma di porre attenzione fino a sabato a questa asfaltatura, perché appunto ci saranno le lavorazioni per tutta la settimana. Poi in via Poccetti inizieranno da oggi i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas e termineranno il 19, quindi anche qui bisogna porre attenzione, perché siamo in una zona un po' particolare, porre attenzione anche a queste deviazioni. Poi in via Palazzuolo finalmente partono i lavori per la nuova postazione interrata dei rifiuti, anche questa era attesa perché ci consentirà poi, una volta realizzata, di completare tutti gli interventi anche relativamente all'asfaltatura di via Palazzuolo, e quindi inizieranno questi lavori che non sono brevi, perché chiaramente ci vuole sempre un paio di mesi, circa 60 giorni, per completare le opere di una postazione interrata. Poi in via del Chiuso c'è un nuovo allacciamento, anche lì un allacciamento idrico, anche questo è importante, porre attenzione a quelle che sono le modifiche. Per quanto riguarda invece in via di Capornia c'è un passaggio di una tubazione, per cui martedì e mercoledì bisogna porre attenzione in questa zona. E poi c'è un cantiere privato, e questo lo dico perché è importante. Siamo in piazza Isidoro del Lungo, siccome in piazza Isidoro del Lungo è un po' una piazza per il torno addietro su Matteotti, quindi la possibilità di poter tornare indietro rispetto a quelli che sono lavori, però c'è un'opera privata da realizzare con la costruzione anche di un ponteggio, ma abbiamo concesso questo di poterlo fare sabato e domenica prossima, però anche questo potrà comportare un po' di modifiche. E poi volevo ricordare un altro passaggio, perché anche questa è un'opera importante, dei lavori che dovrebbero iniziare oggi in giornata per un allacciamento idrico che durerà 3 giorni, e ci sarà praticamente una modifica per quanto riguarda Porta San Frediano. Subito dopo la Porta San Frediano, all'inizio Borgo San Frediano, ci sarà questo allacciamento, e quindi ci sarà questa chiusura, di porre attenzione alle deviazioni, perché occorre in qualche modo proseguire per riarrivare su Viale e poter rientrare da Piazza Tasso. Sarà spenta la porta per poter rientrare a Piazza Tasso, per poter raggiungere Borgo San Frediano, via Sant'Onofrio, che può andare anche verso Ponte Vespucci. Quindi porre attenzione a questa modifica. C'è un comunicato specifico proprio del 13 aprile fatto dal Comune di Firenze, se uno vuole vedere tutte le modifiche alla viabilità. Dura pochi giorni, dura solo fino a mercoledì, però ecco, è un'interruzione importante rispetto alla viabilità principale.
E allora, assessore, ci risentiremo dopo le prove di venerdì, e anticipiamo che stanno arrivando tanti messaggi nuovamente sullo scudo verde, occasione ancora per ribadire quali saranno le modalità, le attivazioni e tutte le categorie che interessano questa misura di carattere ambientale. Come lei ha ribadito, molte sono le lamentele sul fronte della carenza di comprensione rispetto a quelli che sono i mezzi già in essere, che sono stati già acquistati e che sono tuttora l'unico mezzo per muoversi, soprattutto per chi viene in città da altre zone. Però torneremo su questo, assessore.
Però vorrei ricordare che probabilmente c'è molta più preoccupazione rispetto a quelli sono i provvedimenti effettivamente fatti, quindi capisco ci sia preoccupazione, parliamone, perché ecco, è bene descrivere quello che succede. Ricordo che nell'accordo con tutti i comuni della città metropolitana, per cui con i comuni abbiamo deciso come fare, però credo ci siano delle idee anche che vanno oltre a quelle che poi effettivamente realizza lo scudo verde, quindi è bene riparlarne per chiarire anche questi aspetti.
Benissimo, alla prossima settimana, buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
8.59, una notizia che leggiamo in tempo reale dal televideo. 5 misure cautelari, 3 in carcere, 2 domiciliari eseguite dalla polizia a Roma per droga, armi e tentato omicidio. Destinatari 5 persone residenti nel quartiere Laurentino, tra loro 2 fratelli sospettati di una sparatoria per questioni di spaccio nel settembre scorso. Eseguite 13 perquisizioni e sequestrati stupefacenti ed armi, oltre a 27.000 euro in contanti e 3 orologi di lusso. Questo per quanto riguarda la cronaca. Invece tra poco, dopo una breve pausa con Raffaele Palumbo, in fondo a sinistra l'importanza di uno sportello che si apre domani a Bagno a Ripoli dedicato ai migranti. Rimanete con noi.
Sweet, sweet, sweet aroma. Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
La resistenza contro l'oppressione e l'ingiustizia sociale continua e deve continuare.
L'associazione culturale Blu APS, in collaborazione con Controradio e Controradio Club, presentano Max Collini, storie di fascismo senza retorica. Testi a cura di Arturo Bertoldi e Max Collini. Episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità legati al tema sempre attuale del rapporto fra fascismo e antifascismo. Venerdì 19 aprile alle 21.30 al Glu, via Manfredo Fanti, Firenze. Ingresso up to you, riservato ai soci Glu US Africa. Solo per i soci della Contro Radio Club e il libro di Max Collini al prezzo speciale di 10 euro anziché 15.
Contro Radio.
Joined in the eye.
Grazie.
Fondo a sinistra.
Le 9.05 per la nostra rubrica del lunedì mattina in fondo a sinistra nel paese delle burocrazie impossibili, delle code davanti alla questura a Bagnoripoli, il nuovo sportello dedicato ai cittadini migranti, progetto della zona fiorentina sud-est, sarà attivo da domani in Palazzo Comunale, sarà gestito dall'ARCI e darà tutte quelle informazioni a cui spesso è difficile accedere, e assistenza su pratiche, servizi, ricongiungimenti familiari, domande di cittadinanza. Saluto e ringrazio l'assessora ai diritti Francesca Cellini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno e buon inizio settimana.
Anche a lei. Un nuovo sportello dunque, ce lo racconta?
Allora, sì, certo. Allora, abbiamo implementato quello che è un servizio che la Società della Salute già fornisce in altri comuni della zona fiorentina sud-est. Abbiamo appunto deciso di aprire questo sportello anche nel nostro comune, perché crediamo che sia molto importante dare un supporto alle persone straniere che sempre più hanno scelto in questi ultimi anni di vivere sul nostro territorio, lavorare sul nostro territorio. Quindi era importante dare questo servizio, e quindi da domani aprirà questo sportello tutte le settimane, si potrà accedervi su prenotazione e sarà possibile appunto avere tutte le informazioni necessarie per quello che può essere il ricongiungimento, per quello che può essere una documentazione necessaria.
Nuovo sportello che si aggiunge a quelli già attivi nella zona, sarà gestito da personale non improvvisato ma debitamente formato, assessore?
Assolutamente, sarà fornito dall'ARCI, sono tutti operatori già formati. Tra l'altro, con loro abbiamo già iniziato un progetto per ampliare anche di un po' questo servizio, che appunto c'è già negli altri comuni, ma noi vorremmo dargli sin da subito anche la possibilità di dare informazioni su l'albo dei badanti e delle badanti che la Regione Toscana ha aperto, che ci sembra un progetto assolutamente molto importante, ma che necessita appunto di tutta una parte burocratica.
Certo.
E le persone coinvolte potrebbero trovarsi in difficoltà a portare avanti questa richiesta. Quindi con gli operatori di ARCI, che si sono subito resi molto disponibili, abbiamo il progetto di ampliare questo servizio anche nei confronti di chi deve iscriversi a questo albo.
Quindi in Italia ci sono,
sia davvero...
prego concluda.
No, detto, credo che sia davvero uno sportello necessario sul nostro territorio.
No, ma infatti, perché dicevo, in Italia pensiamo, come dire, che generare motivi per scoraggiare i migranti risolva la questione dalle cose più grandi a quelle più piccole, mentre invece non si scoraggia proprio nessuno, visto che tante persone rischiano la vita per venire in Italia, in Europa, quindi ha voglia di scoraggiarle, ma si genera solo sofferenza aggiuntiva nel complicare la questione.
Sì, non solo si genera sofferenza aggiuntiva, però credo che sia importante uno sportello come questo per andare nella direzione dell'inclusione, e noi come amministrazione per tutti questi anni abbiamo lavorato in questa direzione e siamo molto contenti di finire questi 10 anni di mandato con questo tassello in più importante per l'inclusione e per l'accoglienza delle persone a tutto tondo, sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista appunto legato a quella che può essere la documentazione necessaria per vivere appieno un territorio e sentirsi cittadino e cittadina del territorio nel quale si trovano a vivere adesso.
Assessore Ciellini, grazie. Francesca Ciellini, assessore ai diritti del comune di Bagno a Ripoli, buona giornata a lei.
Grazie a voi e buona giornata, a presto.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
Welcome to Barrierari Rungar, la prima mostra monografica in un'istituzione pubblica europea dell'artista indigena australiana Mary Clark, la mostra curata da Renata Summo e da Valentina Genzini, che saluto e ringrazio. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Raffaele.
Buongiorno. La mostra è prodotta da Muse nell'ambito del progetto Riva, dall'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito del progetto Fuorisede, in occasione del centenario dell'Ateneo Fiorentino, realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze. Opere site specific realizzate nel corso della residenza presso MAD, murate Art District, e si sviluppa in due sedi, se non sbaglio. Valentina Genzini, raccontaci tutto.
Allora, le sedi appunto sono MAD, dove l'artista è stata in residenza oltre un mese, e il Museo Antropologico, che abbiamo selezionato tra le varie sedi dell'Università di Firenze, perché come sapete il sistema museale di Ateneo vanta musei molto belli. Abbiamo deciso di valorizzare il Museo Antropologico, con cui peraltro lavoriamo da anni, in modo anche molto felice. Sapete che il tema della decolonizzazione è un tema molto forte dell'agenda culturale mondiale in questo momento, e per noi è stato un piacere avere un'artista così sofisticata, ma anche così legata alle proprie radici, che ha voluto lavorare per diversi appuntamenti. Tutte le settimane ha incontrato uno stesso gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti e della Università di Firenze, con cui ha lavorato a costruire nuovi lavori. E questo per lei è stato molto bello, perché è stata la prima volta che ha prodotto nuovi lavori fuori Australia, con materiali tipici del nostro territorio, perché ha voluto lavorare con le canne di fiume che lei adotta costantemente, ma stavolta ha scelto le canne lungo l'Arno, e da qui il progetto arriva. Gli indigeni hanno un rapporto, come sapete, molto complesso, perché sono stati, è un rapporto di lutto, come dice Mary Clark, sono stati privati delle proprie terre, della propria dignità e di conseguenza anche della propria memoria, perché lei sta facendo tutto un lavoro interessantissimo di recupero linguistico, insieme naturalmente a volontari e anche a ricercatori universitari, perché in questo momento dei 250 lingue e 850 dialetti aborigeni australiani non ci sono, soprattutto nel sud-est Australia, dove sono, diciamo, i gruppi di cui appartiene Mary Clark, non esiste un australiano che sappia parlare correntemente quelle lingue.
Ma infatti una mostra,
fare un vero lavoro archeologico.
Sì, infatti
è
una mostra straordinaria come impatto, è importantissima anche dal punto di vista politico nel senso più alto del termine, ed è una mostra anche che ci racconta come le culture ancestrali avevano cognizioni che noi adesso, come dire, abbiamo scoperto l'acqua calda, mi verrebbe da dire, in merito ai temi ecologici, ecosofici, eccetera.
Esatto, per noi il progetto Riva, come sai, ormai da oltre 10 anni lavora proprio su questo tema, sull'ecologia, l'ecosofia. E per noi è importantissimo inserire questo tema, appunto, della decolonizzazione, della riscoperta delle culture native, perché noi siamo, appunto, ad arrovellarci sulle datazioni. Il grande tema di questo inverno è stata la datazione precisa dell'antropocene e quindi poi del post-antropocene. Naturalmente queste popolazioni non lo hanno mai vissuto, perché sono nella natura e con la natura, quindi non hanno mai concepito un'epoca in cui ci fosse un'alterità tra uomo e natura, e quindi possiamo veramente guardare al loro approccio, per reimparare, non solo per decolonizzare lo sguardo, come dicevamo con gli studenti, ma proprio per reimparare una modalità di approccio alla natura e all'ambiente che proprio parte da presupposti ontologici diversi.
Però possiamo dire che l'artista Mary Clark, artista indigena australiana, non fa una mostra esotica, cioè fa una mostra molto legata anche ai nostri territori, per una universalità del suo messaggio.
Esatto. Poi voglio dire, naturalmente nell'ottimo in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di escludere ogni tribalizzazione, perché chiaramente nei decenni passati c'è stato questo interesse per le popolazioni indigene, eccetera, però naturalmente con uno sguardo, come dici tu, esotico, che è proprio quello che vogliamo scartare, perché lo sguardo esotico presuppone comunque una superiorità bianca di chi si interessa al diverso, un po' sciamanico, un po', no? C'è un lungo dibattito anche all'interno della storia dell'arte e della storia delle mostre su questo. Mary Clark è fantastica perché è un'artista contemporanea, ha un linguaggio multimediale, dalla fotografia al video, propriamente contemporanea, si innesta all'interno del lavoro, diciamo, di una compagine assolutamente aggiornata. Il tema è che riesce ancora a portare davanti ai nostri occhi opere incredibili come Copycap, che appunto sono il copricapo del lutto che lei ha realizzato proprio con gli studenti, e ce ne lascerà una copia a noi, una copia al Museo Antropologico, e tra un mese questa stessa opera verrà esposta nella mostra permanente del Quebrandi a Parigi. Quindi ecco, dobbiamo renderci conto che la nostra città ha avuto la fortuna di ospitare un artista di primissimo grado, che può darci un racconto talmente profondo di quella che è la dimensione del lutto che vivono, che vive la sua popolazione, da diventare una dimensione esistenziale che alla fine riguarda un po' tutti noi.
Sì, una dimensione del quotidiano addirittura, in qualche modo. La mostra va avanti fino al 28 di luglio, le sedi sono il MAD in Piazza delle Murate a Firenze, il Museo di Antropologia ed Etnologia, il Sistema Museale di Ateneo Unifi in via del Proconsolo, sempre a Firenze. La curatrice insieme a Renata Summo O'Connell e Valentina Genzini, che saluto e ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato a raccontare Welcome to Bararare Rungar. Buona giornata a lei.
Welcome to Bararanga, che è la mia terra, benvenuti nella mia terra. Naturalmente l'avevamo chiesto un termine indigeno per dare titolo a questa mostra e lei ha scelto la mia terra.
Certo, naturalmente, non poteva fare altrimenti. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivano delle dichiarazioni dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran. L'attacco dell'Iran a Israele, risposta all'attacco sionista contro il consolato iraniano a Damasco, è stata l'azione punitiva minima per garantire i nostri interessi nazionali e la nostra sicurezza sulla base del capitolo ONU. L'Iran ha mirato esclusivamente alle basi militari israeliane, non sono in programma azioni militari contro il regime. Israele ha oltrepassato le linee rosse, in caso di altre azioni contro l'Iran avrà risposta 10 volte più forte, così il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran. Notizia dell'ultima ora.
deeper sea, forever calling restlessly.
Per 3 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo Mirko Roppolo, poi alle 10 arriva Benedetto Ferrari. Zitti, oggi è pure il suo compleanno, quindi mi raccomando, fate gli auguri. Poi arriva l'informazione di Popolare Network di nuovo alle 12.30, subito dopo le nostre news regionali. Restate con noi, buon ascolto.
Of Lily.